saluti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Pietro disse a Gesù:
Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte.
Gesù gli disse:
Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Cieli è simile ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti.
E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, che il debito fosse saldato.
Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto.
Ma mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Pietro disse a Gesù: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte.
Gesù gli disse: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: Pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito.
Pietro disse a Gesù: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. Gesù gli disse: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati, andati ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse:
Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?
Il suo padrone adiratosi lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così mio Padre celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli.
Pietro disse a Gesù: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte.
Ciao fratelli tutti, ciao, vi abbracciamo con amore. Abbiamo ascoltato Matteo 18, da 21 a 35, la parabola del servo spietato. Pronti oggi a perdonare tutti?
Amen!
Diciamo del servo stolto.
Chi vuole essere spietato? Unforgiving!
Cruel! Spietato in italiano così, in inglese crudele. Non so, ma guarda sul tuo glu-glu.
Ma dice unforgiving.
Spietato in italiano, no, no, non è... Sì, certo, una delle sue colpe è la mancanza di perdono, però spietato è una parola, cioè, ancora peggio.
Ruthless, merciless.
Ok, ruthless, sì, ruthless, spietato. Che in inglese non hanno tanti vocaboli e termini come in italiano.
No, ma è vero. Johnny dice, no, non è così.
Ma te lo dico io.
Johnny difende la lingua inglese.
No, ma tu sei italiano che difende la lingua inglese. Traditore. Dice John, non sono traditore.
I'm an undercover spy.
Ma tu devi difendere la lingua italiana, sennò Dante Alighieri si offende.
But you're offending Shakespeare, so I don't suggest you do that.
Dice, ma tu stai offendendo Shakespeare.
Ma
lui
Shakespeare
non
è imparato da Giulio Cesare.
What?
Beh, what? Giulio Cesare è arrivato in Inghilterra prima di Shakespeare. Prima di Shakespeare.
Anyway, but that's besides the point. Actually, they say English has almost the same amount of words as Italian. Just
no, no. Chi
dice,
te l'ha detto?
Aspetta. Dice John che la lingua inglese ha una quantità di parole uguali alla lingua italiana.
Chi te l'ha detto? Un inglese questo qua.
But wait a second.
No, dice non uguale, ma vicino alla
but
lingua italiana.
But they say that the Italian person uses more words, more different words than the English person.
Solo che gli italiani usano più parole, un vocabolario più ricco che gli inglesi.
Ma l'italiano usa una cosa che gli inglesi non usano.
Mm. Cosa?
Gesticolare.
Ecco.
Cioè l'italiano capisce quello che dice solamente dai gesti.
Sì.
Infatti adesso lì alla Camera Politica, dove è il Senato, la Camera in Italia, quando parla la Meloni, vedi che tiene sempre una mano sulla bocca, perché sai, adesso leggono le labbra, capito? Ma per il gesticolare stanno pensando di aprire un ombrello.
Do you know how to silence in Italian? Traduci. Do you know how to silence?
Ma devo capire prima cosa dice.
Do you know how to silence in Italian?
Ah, dice, com'è che si fa tacere un italiano? Gli dà una spaghetti?
No, you tie his hands.
Ah, dice, gli leghi le mani. Angie, andiamo alle cose serie, perché qui la nostra... il nostro manipolo.
And I was talking with Gloria, and there was another person there, a Spanish-speaking person.
Dice John stava parlando con Dora e con un'altra persona spagnola.
And we were speaking in English, that he didn't understand.
E parlavano in inglese mentre la persona spagnola non capiva.
And then Gloria turned to him and said, "Okay, now, do you want me to translate?"
E Dora si è rivolta a questo
signore.
A questo signore dice, "Vuoi che traduco per te?"
And he said, "No, I understood everything by your sign language."
E lui ha detto,
e devo essere terribile agente segreto.
E lui ha detto, no, ho capito tutto dai vostri gesti.
Cioè, quindi voi come agenti segreti siete fallimento. John quando va a evangelizzare ci dice questi occhiali neri tipo CIA, FBI, no? Tipo agente segreto. Cioè, è sempre una lotta a farglieli togliere. Gli dico sempre, così sembri troppo americano, devi toglierli. E lui dice sì sì, e da 5 minuti rimettersi di nuovo.
I think this is just your impression. I don't think it's true.
Ma guarda, i fratelli che sono venuti ti hanno incontrato, hanno visto loro stessi. I tuoi occhiali.
The brethren che è mia, they saw.
Yeah, but I mean, just average.
Non te ne compri più di occhiali.
Yeah, you can't see anymore.
Just paint them black.
Actually, there are languages such as Danish where they have 250,000 words in the vocabulary.
Dice Paul che ci sono lingue come la lingua danese che hanno 250,000 parole nel vocabolario.
Così tanto, sei sicura?
And but the basis of the language, the everyday use, are often contained within 1,000 words that they use.
Oh no! Però il vocabolario che usano giornalmente, cioè in è molto ristretto, solo 1,000 parole.
There are like 1,000 basic words that are the majority, that account for the majority of the conversation.
Quelle 1,000 parole sono le parole di base che si usano normalmente.
So then obviously there are languages that one can be more eloquent in on a daily basis.
E quindi ci sono lingue che uno può essere più eloquente perché usa più parole.
Insomma, i vichinghi, giusto Deborah, voi vichinghi tagliavate corto. You cut short.
Sì.
Very short.
Il Signore ci ha, a me Deborah ci ha fatto una coppia, guarda che lei non parla mai, io parlo sempre. Lo sai come si dice la parola per favore, please in danese?
No.
Non c'è.
Ah, non esiste.
Non please per favore non si dice.
It doesn't mean we can't be polite.
Però non significa che non possiamo essere rispettosi.
We can say would you be so kind?
Si possono esprimere in una maniera rispettosa. Potresti fare questo? Che è rispettoso.
Sì, ma i vichinghi la parola per favore loro avevano le asce. La scuria avevano. E quindi cioè, capito, ti facciano vedere la scure per favore, non per favore, insomma. Ma i vichinghi sono una razza incredibile, sono andati dappertutto, dicono che sono andati in America prima di Cristoforo Colombo, dicono.
No, it's true, they found in Canada.
Capito? Quindi questi vichinghi, caro mio, infatti nelle guerre, per esempio le guerre che erano le guerre cattoliche del Vaticano contro i protestanti del nord Europa, quelli che più avevano paura erano gli svedesi e i vichinghi, cioè le nazioni scandinave, cioè terrorizzavano tutti quanti, erano, caro mio, specialmente gli svedesi. Gli svedesi si lasciavano una scia di dietro, di distruzione. Caro mio, meno male che tu almeno sei danese.
So we are more of action than words.
You are more what?
For actions. We do things than just blabbering about.
Dice, questo significa che siamo un popolo di azione.
More than words.
Paul said, the Greeks, they just want to hear or say some new thing. That's all they live for.
Sì, ma quelli sono i greci, questa qui è danese.
No, I'm saying they're exactly the opposite.
Cioè, if you let me, yeah. Cioè, dice John che Paolo diceva dei greci che era un popolo che voleva sempre, cercava sempre delle cose nuove, parlava delle più nuove ideologie.
Allora?
And the where do you think the Italians learn from?
E quindi parlavano sempre. E dice John, forse gli italiani hanno imparato da loro.
Ma sicuramente, perché la cultura nostra è chiamata greco-romana. Cioè,
exactly.
Sì, è così la storia.
The Vikings aren't the same. They're exactly the opposite. They
sì.
Do more than speak.
Angela, salta dentro così
okay,
che
okay,
tagliamo
yes.
Corto qua.
Va bene.
Perché, caro mio, quando dai il microfono a questi, si salvi chi può.
Ma hanno detto che parlano poco. Cosa è successo?
Qui,
you were just encouraging
quando
us to talk on the radio. Talk. And then, when we do, you cut it short.
Dice John che tu sempre dici a noi che dobbiamo parlare di più alla radio e quando lo facciamo dici che dobbiamo tagliare corto.
E no, perché dobbiamo andare alla qualità, non alla quantità. Quindi capite cosa succede qui quando mangiamo insieme, ragazzi? È una gara.
È vero, quello è vero.
È una gara. Ieri Deborah ha fatto una pizza e c'è la gara alla pizza è stata. Brava Deborah. Io tutti ho mangiato la pizza, una, due porzioni. Io ho chiesto per favore fatemi una spaghettata. Che, e poi naturalmente un pezzo di pizza. capito, un pezzo. Vabbè, Angelina, è meglio che salti dentro, qua sì. Che si ferma è perduto.
Però andiamo...
Questi qua non te lo danno più il microfono.
Però andiamo alle cose serie?
Sì.
Qui ci sono alcune domande dai fratelli che sono molto serie.
Allora, chi è Giacinto il primo?
Sì.
Allora, abbiamo una scaletta qui, abbiamo un tentatively, un probabile programma che poi... Poi sempre tutto cambia e Gesù mai. Angelina, ti do il microfono.
Giacinto scrive, cari fratelli e caro Giuseppe, vorrei un chiarimento sulla scrittura di Daniele e Apocalisse, e cioè, la scrittura di Daniele al verso 12 dice, beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni, che come spiegato da te Giuseppe, al 1290 giorni si aggiungano 45 che rappresentano Armageddon.
Leggi questa scrittura che Giacinto cita, Daniele 12, 11 e 12.
Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni.
Questa è la scrittura in questione, Daniele 12, 11 e 12. Allora, cos'è? Vai avanti, Angelina.
E lui ha capito che aggiungendo 45 giorni al 1290, quello rappresenta Armageddon.
È giusto.
Dice, ok, ma vorrei capire perché sono beati quelli che aspettano e giungono a 1335 giorni. Ciò presuppone che questi non sono stati rapiti dopo la tribolazione, nonostante non avessero adorato la bestia né preso il marchio. Quindi non erano dei cristiani salvati, ma che per svariati motivi hanno resistito fino a diventare beati.
Ok, lui vuole sapere perché diventano beati. Vai avanti,
la mia domanda è questa. Se le scritture li definisce beati, nonostante non siano stati rapiti...
Dove andranno?
Dove andranno? Sulla nuova terra? Insieme a tutti gli altri che con le loro opere si sono salvati nel giudizio del trono bianco? Grazie della risposta esaustiva che sicuramente mi darai. Dio vi benedica tutti quanti e vi abbraccio con tanto amore. Giacinto.
Allora, qui lui dice, dove andranno? Sulla nuova terra, insieme a tutti gli altri che con le loro opere si sono salvati nel giudizio del trono bianco. Il trono bianco viene dopo mille anni. Va bene, ci bisogna precisare. Allora, Angelina, tu...
Sì, ma questi saranno giudicati e quindi dove andranno?
Chi saranno giudicati?
Questi che sono beati, che hanno resistito, sono beati, non sono stati rapiti. Quindi la domanda è dove andranno quando saranno davanti al trono di Dio?
Non sono stati giudicati, Angela.
Non ancora.
Non ancora.
Ma il giorno verrà anche per loro.
Ok, quindi questa è la domanda.
Sì.
Questi qua che sono beati, dove andranno? Non sono stati rapiti perché sono beati. E dov'è che vanno, giusto?
Sì.
Ok. Allora, cerchiamo di mettere in ordine qua. Fare ordine... Innanzitutto Giacinto, Dio ti benedica. Allora, ascolta, in base alle scritture sappiamo che questi dei quali tu parli si salveranno, in base alla Bibbia sappiamo che questi si salveranno né più né meno che come avviene ora per tutti quanti. Non è che c'è un altro modo per salvarsi, no, ce n'è solo uno, Gesù e basta.
E quando?
Le leggi di Cristo sulla salvezza non cambiano.
E quando si salvano questi?
Cioè, si salvano come tutti gli altri.
Cioè, vedono il rapimento e dopo si salvano?
No, il rapimento è già passato da un bel po'. Il rapimento avviene prima dei 75 giorni, 30 giorni di ira, 3 anni e mezzo, rapimento, 30 giorni di ira, 45 di Armageddon, va bene, e tra la tribolazione e l'ira di Dio... Va bene, c'è rapimento.
Sì, e questi non sono salvati, quindi non sono rapiti, rimangono sulla terra. E si salvano dopo il rapimento?
Si salvano quando loro decidono loro di pentirsi, di guardare a Gesù. Va bene, Gesù non dice beati quelli che sono salvati, dice beati chi aspetta. Che non è chiaro se sono ancora salvati o no. C'è chi si salverà... subito, c'è chi si salverà dentro il millennio. Ci siamo?
Sì, ma può essere che molti di questi, non avendo il marchio, quando vedranno Gesù a rapimento, alcuni di loro...
No, no, lo vedranno ad Armageddon, vuol dire, il rapimento è già passato.
Anche a rapimento. E durante l'ira si possono salvare, no?
Ah, che hanno già visto Gesù al rapimento. Si possono salvare immediatamente al rapimento, però non vengono rapiti, eh?
No, no, perché il rapimento è passato.
Ecco. Infatti gli ebrei si salveranno al rapimento.
Vero, vero.
Capito?
Sì.
Una parte, un terzo, dice la Bibbia, un terzo degli ebrei si salverà. Due terzi no, saranno distrutti, dice in Zaccaria capitolo 13.
Quindi tra questi che sono beati, alcuni saranno ebrei?
Sì. Infatti tutti gli ebrei che sono candidati alla salvezza si salveranno quando Gesù torna al rapimento. Lo dice in Apocalisse 11, che verso 13 lì dice: ci fu un terremoto, 7.000 muoiono e il rimanente, famoso rimanente ebraico, danno gloria a Dio. È lì che Israele si salva. In Luca 11, 13, che sarebbe dopo 3 anni e mezzo di tribolazione. Ci siamo?
Sì,
questa
sì,
è un'altra
sì.
prova che, che il rapimento è dopo. E dopo la tribolazione, infatti verso 15, Apocalisse 11, 15, dice, suona la settima tromba, va bene, quindi la settima tromba è il rapimento, ci siamo. E lì si salvano.
Sì.
A posto?
Sì.
Ho risposto a questo.
Sì, però non sappiamo, hai detto, quando si salvano. Alcuni quando vedranno il rapimento, altri si salvano durante i 30 giorni di ira di Dio.
Alcuni si salveranno 999 anni dopo,
wow.
Alla fine del millennio.
Ah, dopo Armageddon, dopo... sì, sì, sì.
Capite? Il millennio sono 1000 anni. Alcuni si salvano dentro il millennio e non si sa quando. Uno decide, ognuno decide quando vorrà accettare Gesù Cristo. Che regnerà, come dice Salmo capitolo 2, abbiamo letto stamattina tutti insieme, e Salmo 2 dice che Gesù regnerà con una verga di ferro, non sarà più Gesù della grazia, sarà il Gesù della verga di ferro. Ci sarà ancora la grazia, ma ci sarà anche la verga di ferro. Adesso la verga di ferro, siamo in attesa di quello, cioè sono i giudizi di Dio. Va bene fino a qui?
Sì.
Allora, una cosa da rifiutare innanzitutto è la falsa dottrina infondata, cioè quella non scritturale, che non ci sarebbe più lo Spirito Santo, come dicono certi falsi profeti. È pazzesco, perché non ci sarà più lo Spirito Santo? È andato in vacanza? Cioè lo Spirito Santo è Dio, è Gesù. Se lo Spirito Santo se ne va, Dio se ne va. Che Spirito Santo non è un'altra persona a parte Dio e Gesù, è la stessa persona. Spirito Santo e Gesù sono lo stesso, è come dire Gesù se ne va. Ma Matteo 28, 20, cosa dice? Ce l'ha le scritture che ti ho dato lì?
Sì.
Vai alla prima.
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni.
Tutti i giorni!
Sino alla fine dell'età presente, Matteo 28, 20.
Ecco, quindi Gesù è sempre con noi. Quando è che ci abbandona Gesù? Matteo, perché ci sono persone... Vabbè, vai Matteo 18, 20, Matteo 18, 20 è un'altra scrittura. Cioè, ci sono persone che dicono che Gesù, ci sono religioni, Gesù se ne va. Ma come Gesù se ne va, scusa? Per quale motivo? E rimane, lo Spirito Santo se ne va, Gesù rimane. Ma non capite niente, perché Gesù e Spirito Santo è la stessa persona. Matteo 18, 20.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Quindi nel millennio... dove ci saranno due che si sono convertiti nel millennio, all'inizio del millennio, prima o dopo l'ira di Dio, prima o dopo Armageddon, ovunque due si sono convertiti, lì ci sarà Gesù. E quando dice io sono lì, cos'è che sta dicendo? Lo Spirito Santo è lì. Ebrei 13,5.
Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò.
Ecco.
Ebrei 13,5.
Ebrei 13,5. Quindi dice che Gesù non ci abbandona, non ci lascia. Quando dice Gesù, Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona. Non sono tre persone, come dico il testimone di Geova, o quelli che i trinitari, che tanta confusione fanno sui trinitari. Non esiste la Trinità. La parola Trinità nella Bibbia non c'è. Cerca, non c'è Trinità. Cosa c'è? C'è Efesini 4 che dice c'è un Dio, un battesimo, un Salvatore, uno Spirito Santo. Cioè quando dice Gesù è Dio, è la stessa persona. Spirito Santo è Dio, è la stessa persona. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ci siamo?
Sì, voglio chiedere, ho capito che questi sono quelli che saranno, forse si stavano più avanti.
Hanno perso il treno.
Sì, infatti sono quelli left behind, perché la Bibbia li chiama beati? Perché segue un periodo di disastri, di dolori, l'ira di Dio, è un periodo terribile, viene Armageddon. Non è un bel periodo per vivere. Come mai la Bibbia li chiama beati?
No, beati se non prendono la marca della bestia. Beati si aspettano fino dopo Armageddon, perché dopo Armageddon vedranno cosa succede dopo Armageddon.
Il millennio.
Ecco, vedranno il millennio e dice, oh! Vedranno che l'anticristo, la bestia anticristo è l'inferno che brucia. E non c'è, nessuno spingerà più il marchio della bestia. Si tratterà invece di evangelizzare il nome di Gesù Cristo. Uh-huh. E allora beati che questi qua aspettano fino a 1335 giorni, perché allora scocca il momento del millennio e non c'è più bisogno di prendere il marchio della bestia, che il mondo sarà tentato di prenderlo, uh-huh, e la maggioranza lo riceveranno. E perché dico, beh, ha distrutto l'America, ha vinto tutti i nemici, si dichiara Dio e praticamente nessuno può combattere contro di lui, e allora vabbè, va, facciamolo contento, prendiamoci il marchio della bestia. Ma Dio dice no, beati chi aspetta. Aspetta cosa? Aspetta e non prende il marchio della bestia, ci siamo?
Ho capito. Sono beati perché la persecuzione finisce con Armageddon. Quindi se aspettano fino ad Armageddon, finisce la persecuzione, entrano in 1000 anni di pace.
Sì, esatto.
Sì.
Esatto, perché Armageddon è 45 giorni. Sino alla fine dei 45 giorni di Armageddon, chi è in controllo del mondo?
È l'Anticristo.
L'Anticristo saranno ancora lì a spingere il marchio. Mm-hmm. Fino al giorno che Hitler si è suicidato in Germania, ancora spingevano il nazismo.
Quindi sono beati perché hanno resistito. Alcuni di loro saranno anche salvati, ma anche gli altri sono beati che non hanno ceduto al marchio.
Amen.
E quindi c'è una possibilità per loro ancora di arrivare nel paradiso.
E quando dice beati chi aspettano, sta dicendo beati chi non riceve il marchio, beati chi resiste. Beato chi non si arrende, che alcuni non riceveranno il marchio solo per motivi politici, solo perché non gli piace il socialismo, il comunismo dell'anticristo, che sarà la politica con la quale il dragone rosso, di Apocalisse 17, rosso come il socialismo, prenderà il mondo. E c'è gente che invece non lo vuole il socialismo, come diceva Margaret Thatcher, l'inglese, diceva: l'unico problema del socialismo è quando i soldi degli altri finiscono. Sono d'accordo. Che questi vivono mangiando sulle spalle degli altri. E quando finiscono i soldi, allora lì leggi marziali, gulags, campi di concentramento, le stragi di Stalin, questo è il comunismo. Mm-hmm. Allora, hai finito le domande?
Sì. L'ultima domanda che avrei è infatti quella di Giacinto. Lui chiede, ma queste persone, che abbiamo capito perché sono beate, ma quando saranno davanti al trono di Dio per il giudizio, dove andranno?
Chi?
E questi che sono beati, che si sono salvati dopo il rapimento. Sappiamo che le nozze dell'agnello sono già passate. Quindi questi che si salvano dopo, dove andranno?
Ma secondo me, posso dire, dico io, non il Signore.
Okay.
Posso dare un'opinione?
Sì.
Secondo me le nozze dell'agnello non finiranno mai.
Oh wow, e come mai?
Perché se tu salti di 1000 anni e vai sulla nuova terra di Apocalisse capitolo 21 e 22, capitolo 22, qui siamo dopo il millennio, qui è scesa la Nuova Gerusalemme, Apocalisse 21, e Apocalisse 22 vediamo che ci sono ancora scellerati, peccatori, idolatri, adulteri. Lo vediamo Apocalisse 22, versetti 14 e 15. La nuova terra è un posto, sì, si potranno fare i picnic del testimone di Geova, tutti a fare picnic. Per loro il paradiso sono picnic. Ma Apocalisse 21, cos'è verso, mi pare, 24, dove dice i re della terra porteranno la loro gloria dentro a Nuova Gerusalemme.
Apocalisse 21, 24.
Ah, è giusto.
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Apocalisse 21, 24.
Quindi la mia opinione, quindi nessuno deve crederci, però io credo che la gloria che questi re della terra porteranno dentro Nuova Gerusalemme, dove non può entrare niente, nessuno può entrare che non sia scritto nel libro dell'agnello.
Verso 27.
Capito, leggiamo.
E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21, 27.
Quindi è mia forte opinione che i re della terra porteranno la loro gloria dentro a Nuova Gerusalemme. E qual sarà la loro gloria? Carciofi, broccole, cocuzze, cos'è che sarà la loro gloria?
No.
È come Caino che offriva frutta e verdura sull'altare e Dio non l'accettava.
No.
Io credo che porteranno dentro le anime salvate. Uno dirà adesso subito, mi diranno, quali anime? Beh, la nuova terra è piena di perduti, è piena di gente che non è stata degna di entrare nel regno di Dio, Nuova Gerusalemme. E cosa faranno i re? Cioè, quando dice, hai fatto di noi re e sacerdoti, Apocalisse 5, 9, 10, hai fatto di noi re e sacerdoti e regneremo sulla terra. Devi leggerlo o mi credete?
No, non ti credo.
Mi credi. Quelli di noi degni regneranno sulla terra e porteranno la gloria delle nazioni dentro noi, Gerusalemme. E che gloria c'è sulla nuova terra che in paradiso manca, che non c'è? Che sono frutta, verdura, melanzane, cocomeri? Cos'è che mancano in paradiso?
Solo le anime salvate.
Solo le anime che ancora non sono convertite.
È quello che il Signore è interessato.
Capito? Quindi il re della terra non è che... sulla nuova terra regneranno che ci nelle chiese, le panche da scaldare, i rosari da ripetere come pappagalli. Non è così che sarà la nuova terra. Sulla nuova terra i cristiani dovranno evangelizzare, dovranno fare l'evangelizzazione sulla nuova terra che non stanno facendo adesso e perdono un sacco di addestramento. Quindi poi le anime che si convertono a Cristo, quindi entrano di diritto in Cristo, a essere scritte nel libro dell'agnello, i re li presentano dentro Nuova Gerusalemme come convertiti e sposa di Cristo. Perché nel Nuova Gerusalemme, se non sei sposa di Cristo, non puoi entrare. Apocalisse 21-27, entreranno solamente quelli che sono scritti nel libro dell'agnello. Questa è la mia opinione. Adesso non mi scrivete, non sono d'accordo, ma arrangiate. Se siete d'accordo, ognuno c'ha diritto anch'io a qualche opinione.
È una opinione che però hai basato su diverse scritture che hai citato.
Sì, però siccome non lo dice, non lo scandisce chiaro che diverranno la sposa di Cristo, e allora preferisco lasciarlo a livello di opinione. Perché ciò con tutte quelle persone che mi criticano, io non posso. Io sono un uomo condannato a non fare un errore. Io non posso sbagliare. Tutti peccano, tutti sbagliano. Io non posso.
È impossibile, è impossibile.
Capito? Infatti dico ad Angia, controlla per favore se sto dicendo qualcosa sbagliato. Va bene. Allora, è chiarito quello?
Sì, e poi ricordiamoci risposta. Che non possiamo sapere ogni dettaglio come sarà. Quello che capiamo dalla parola va bene, non è che possiamo sapere ogni dettaglio.
Ecco, io credo che il libro dell'agnello, la sposa di Cristo, non si chiude mai. Fin quando si riempiono tutte le galassie, tutti i pianeti, trilioni e trilioni di pianeti e galassie, ha detto Dio ad Abramo, la tua discendenza sarà come le stelle del cielo. Ma lo sai che le stelle del cielo ancora non sono riusciti a contarle? Non riescono a contare le galassie. Figurati le stelle. E quindi per riempire tutte queste galassie, va bene, caro mio, c'è un sacco di gente. E qui in questo mondo Bill Gates e seguaci hanno paura della sovrappopolazione. Ma state zitti, per cortesia. Il Signore schiocca le dita e voilà. come sono andati nelle Americhe, andranno nei pianeti. In che modo? Ma quello lì ci penserà il Signore. Ci siamo?
Amen.
Allora.
Allora, torniamo a dove andranno questi che sono chiamati beati, che sopravvivranno Armageddon e un giorno arriveranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati. Hai detto che quelli salvati, secondo te, potranno anche loro aggiungersi alla sposa di Cristo?
Sì, non credere ai imbroglioni che dicono che non c'è più Spirito Santo. Questi non sanno neanche cosa parlano. D'accordo? C'è lo Spirito Santo, è di salvezza, di pentimento, va bene?
E quelli non salvati, come tutti gli altri, dopo i 1000 anni si presenteranno davanti al trono bianco.
I non salvati?
E saranno giudicati, sì, secondo le opere.
Sì, sì, Apocalisse 20, verso 11.
Ho capito, sì.
Va bene?
Sì.
Cioè, parlando del periodo del millennio, Isaia dice, Isaia 65:20, ce l'hai lì?
Sì, ci vado lì. Non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che non compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane, e il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni. Isaia 65:20. Di cosa parla qui?
Il peccatore colpito da maledizione a 100 anni. Cioè, sta parlando che nel millennio ci saranno ancora peccatori, va bene, però tutto nel millennio viene dilazionato, rimandato, e quindi Isaia sta dicendo che nel millennio vi saranno ancora peccatori, anche se le loro punizioni e maledizioni saranno rimandate nel tempo. Mm-hmm. E vai a Isaia 65, 21 e 22, qui parla degli anni, di quanti anni vivranno nel millennio. Isaia 65, 21 e 22.
Qui parla sempre del millennio?
Sì.
Essi costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non costruiranno più perché un altro abiti, non pianteranno più perché un altro mangi, poiché i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi. I miei eletti godranno a lungo l'opera delle loro mani. Isaia 65, versi 21 e 22. Bello questo. Quindi ognuno potrà lavorare e godere del frutto del suo lavoro. Non sarà come oggi che lavori e lo Stato ti prende la metà. È bello questo. Isaia 65, versi 21 e 22.
Amen. Allora, dice, i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi. Mm-hmm. Millennio. Guarda, qui ho messo delle foto sulla radio. L'hai messo?
Sì.
Qui ci sono degli alberi millenari.
Immensi.
Guarda che grandi questi alberi.
Grossi. Immensi.
Hai capito? Millenari.
Sì. Bellissimi. Allora,
quindi l'umanità tornerà al tempo di prima del diluvio, quando le persone vivevano quasi 1000 anni.
Ah, sì.
Altre domande?
No, va bene.
Io non so se ho risposto a tutto.
Ma quello te lo dirà Giacinto.
Giacinto, fammi sapere, che ci sono così tante cose, così tanti soggetti che potremmo parlare.
È bello studiare questo.
Io a volte non so dove cominciare.
Sì. Vado alla prossima domanda, che è da parte di Deborah. Più che una domanda...
Deborah, non la nostra.
No, non la nostra.
Un'altra dolce sorella.
Più che una domanda, presenta un po' la situazione in Italia delle chiese e anche uno sfogo. Dice Deborah: cari fratelli, volevo dirvi che vi amiamo e siete costantemente nei nostri pensieri. Spero di potervi abbracciare un giorno. Per adesso possiamo solo limitarci a pregare per voi e ad abbracciarvi nello spirito. Preghiamo che il Signore compia un vero miracolo per trarci fuori da questo paese. Se dovessimo riuscire nell'intento, certamente non ci guarderemo indietro.
La tua lettera mi ha ispirato a cercare delle foto di Gesù bellissime. Guarda questo Gesù che raggiunge le pecorelle.
Sì.
L'ha messo sulla radio.
Sì, ci sono. Sì.
Gloria a Dio, Deborah e famiglia. E voi volete uscire dall'Europa, se vi servissero consigli su spostamenti fatecelo sapere, saremo felici di aiutarvi condividendo quello che abbiamo imparato spiritualmente e praticamente. Dio vi benedica. Amen.
Amen. Poi continua la sorella: lo scorso anno abbiamo rimesso piede in chiesa in occasione di alcuni battesimi celebrati nella chiesa evangelica che io e mio marito frequentavamo. In quella circostanza ho chiesto al figlio di un anziano, che ricordavo essere un fervente cristiano e che si adoperava nelle campagne di evangelizzazione, ho chiesto se avesse voglia di formare un gruppo per evangelizzazione in strada. E mi sono sentita rispondere: ormai non lo facciamo, perché non funziona.
Ormai non lo facciamo più, dice.
Ormai non lo facciamo più, perché non funziona.
Non funziona. Ma carissimi, non è, diteglielo questi, non è l'evangelizzazione che non funziona, ma gli evangelizzatori che si sono troppo religiosizzati. E la religione non serve a niente. Se loro si presentano per le strade o ovunque a evangelizzare alla maniera religiosa, si stanno sparando sui piedi. Quello che manca sono proprio gli evangelizzatori. Quelli da evangelizzare, ci sono sempre Matteo 9, Angelina, verso 37.
Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Matteo 9, 37.
Va bene, non è la messe, non sono le pecore da salvare che mancano. È l'approccio anticristo che si chiama religionismo che fa scappare la gente. Guarda, Giovanni 4,35.
Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Giovanni 4,35.
Va bene, Gesù sta parlando, sta dicendo che le pecore sono tantissime, mancano gli operai, perché il popolo cristiano mondiale per la maggior parte si è avvolto in un branco di lazzaroni che non vogliono fare niente. Vogliono la paga, lo stipendio, virgolette, vogliono i premi in cielo, tutto, ma seguire Gesù e obbedire ai suoi comandamenti per raggiungere le pecore non ne vogliono sapere. Quindi le anime da salvare sono sempre abbondanti. Gesù non ha mai pregato perché le messe siano abbondanti, ma ha pregato che arrivino gli operai perché le messe stanno marcendo. Guarda Matteo 9, 35 e 36.
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e finite, come pecore che non hanno pastore. Matteo 9, versi 35 a 36.
Le pecore li vedi nel mondo, guidando gli automobili, lavorando, nei negozi a fare la spesa, le pecore. Però dice che erano come pecore sfinite, stanche, come pecore che non hanno pastore. Sai quando la gente nel mondo è depressa, prende pillole per svegliarsi, pillole per addormentarsi? Le pecore sono stanche nello spirito.
Sai, ho incontrato una pecora di questo tipo pochi giorni fa, ero con Jasmine. Era un giovane seduto su una panca nel parco. He was with a bag with him.
Aveva una borsa.
Perché era da un'altra zona e stava cercando lavoro. Un giovane di 21 anni, si chiamava Noah, e dopo un tempo lo abbiamo evangelizzato di Gesù, perché lui credeva in energia e credeva in Gesù Cristo, non credeva in Dio.
Il suo nome è Noè. Italiano, Noè.
Però così confuso, eppure alla ricerca, molto desideroso di trovare qualcosa nella vita che funziona, perché lui viene da un passato di droga, con problemi a scuola, con problemi con gli amici nelle strade perché si è fatto amici sbagliati, aveva tatuaggi dappertutto, la famiglia che non lo comprende, ha detto che ha lasciato tutto, la droga, gli amici, vuole iniziare una vita nuova e stava cercando lavoro e un senso nella vita. Ha ricevuto Gesù così bello, ha ricevuto Dio, le abbiamo spiegato chi è Dio Padre.
Certo, pieno di tatuaggi. In molti posti non lo vogliono.
No, lo so, però lui sta veramente cercando di rialzarsi.
Attenzione ai tatuaggi, come?
E mi ha fatto tanta tenerezza vedendo come sta cercando da solo di ricominciare da capo, senza una guida, senza una chiesa, senza nessuno che gli spiega cosa è la vita. Eppure così desideroso e dolce, era un cuore spezzato, completamente spezzato, che ha attraversato tanti problemi. Quindi è vero che le pecore sono così perse e alla ricerca e dobbiamo avere compassione. Adesso siamo in contatto con lui per continuare a incontrarlo e aiutarlo nello spirito.
Grazie Signore. Ti benediciamo Gesù.
Amen.
Dice il Signore, Cosa dice il Signore riguardo a questa situazione? Ezechiele 34:10, Angelina.
Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed esse non serviranno più loro di pasto. Ezechiele 34, verso 10.
Quindi il religionismo, invece di nutrire le pecore, se le mangiano. Cioè, li ripuliscono dei soldi, della lana. Cioè, praticamente, l'Odissea, Apocalisse 3:14, è un cancro che ha contaminato tutto il corpo di Cristo. Quando il cancro si propaga, sono delle cellule tumorali che si staccano dal tumore e si diffondono nella carne intorno, no? E viaggia attraverso sangue e il sistema del corpo per formare nuovi tumori, che sì, quella che si dice metastasi, cioè in tutto il corpo. Ma come l'Israele antica, anche tante chiese tradizionali di oggi non vogliono ascoltare il dottore, il dottor Gesù. La diagnosi del nostro dottore dice, Angelo Apocalisse 3:15-17.
Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente.
Tu dici.
Oh, fossi tu pur freddo o fervente, tu dici. Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Ma non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Apocalisse 3, versi 15 a 17.
E queste sono le chiese della denominazione di Laodicea. Sì, si chiamano protestanti, cattolici, quello che ti pare, ma è una denominazione specifica in realtà, che è quella di Laodicea. Cioè, quanti nelle nostre chiese si presenteranno in quel giorno infelici fra tutti, miserabili, poveri, ciechi e nudi? Il re è nudo, si dice, ma il re non lo sa.
Sì.
Si guardano allo specchio e il diavolo li ha convinti che sono ricchi, che si sono arricchiti, non hanno bisogno di niente. Hanno persino delle belle prediche per la domenica, che è il giorno della raccolta. Pensano di avere tutte le carte in regola, persino le profezie, opere potenti, sanno cacciare i demoni, guarire, come dice Gesù, tutte cose belle e giuste, ma anche queste devono essere fatte dentro la volontà di Dio. Matteo 7:22 cosa dice?
Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo, e in nome Tuo cacciato demoni, e fatto in nome Tuo molte opere potenti?
23.
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, versi 22 e 23.
Attenzione al religionismo, è una cosa velenosa. Provate ad andare in una qualsiasi chiesa tradizionale. Andate con amore, andate con la parola scritta, andate. E vedete se non vi respingono, se non vi detestano. Fratelli, viene l'Anticristo e sarà la punizione di Dio per le chiese ribelli. Perché, come dice la parola, avete respinto ogni mio consiglio, dalla mia correzione. Non avete voluto sapere, Proverbi capitolo 1. Perché adesso è il tempo della salvezza. Adesso, ora è il tempo della correzione. Adesso dobbiamo convertirci dalle nostre vie malvagie. Adesso dobbiamo andare a raggiungere le pecorelle. Non c'è altro momento, tranne che ora. Ora è il tempo dell'ubbidienza a Gesù, alla parola. E le chiese fuori binario cosa faranno? Ascolteranno? Le chiese che seguono un altro Gesù, un altro Vangelo. Attenzione agli altri Vangeli e agli altri Cristi. Galati 1, 7 e 8.
Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Galati 1, versi 7 e 8.
Matteo 24:24, sorgeranno?
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Matteo 24, 24.
E beh, ci siamo nel mezzo.
E una persona che abbiamo evangelizzato questi giorni si chiama Nora, è una donna di 70 anni. E lei ha perso un figlio di 27 anni che è caduto da un building construction.
Da una costruzione edile, una casa.
E mentre ci raccontava piangeva e piangeva, era così dolce questa donna. E ha una relazione molto molto vicina con il Signore, perché dopo che il figlio è morto lei si è avvicinata tanto a Gesù e parla di lui con un sorriso bellissimo e lo ama tanto. E ci ha detto che questi giorni, infatti la settimana prossima, sta andando in Canada per 5 mesi in vacanza da un'amica. E le abbiamo dato un messaggio forte, una visione. Lei non va lì in vacanza, tu vai lì ad evangelizzare. Tu hai Gesù nel cuore, tu hai una relazione con Gesù, tu hai attraversato esperienze forti nella vita dove Gesù ti ha aiutato, ti ha sollevato. Tu vai lì come una missionaria, perché in Canada la gente è più fredda, più materialisti, ne hanno bisogno. E ci ascoltava scioccata, ha detto non ci ha pensato a questo, ha detto Dio vi ha mandato per darmi questo messaggio, io devo andare lì ad evangelizzare, non per stare a fare niente 5 mesi. È stata così impressionata che ripetutamente ha detto Dio vi ha mandato nel mio cammino. Quindi questo è il messaggio che i cristiani hanno bisogno. No, i cristiani non è che non vogliono evangelizzare, nessuno li insegna.
Gli operai sono pochi, le pecore sono tante.
Nelle chiese molti forse lo farebbero meglio di noi, ma nessuno
certo,
li insegna.
Certamente ci sono predicatori che sono meglio di me, gli manca solo il messaggio. Va bene, io sono uno tra i più piccolini e che quelli grandi non hanno accettato di abbandonare tutto.
Questa è una cosa che ammiro a Jasmine. Ogni volta che preghiamo con un giovane, con una persona per ricevere Gesù, che evangelizziamo qualcuno, prima di andare via, ultima cosa, lei sempre dice adesso tu devi dare questo messaggio ad altri,
gloria
adesso
a Dio.
Tu devi evangelizzare. Cioè, non solo accontentiamoci a portarli alla salvezza, ma insegnare loro a evangelizzare.
Esatto, questo è che manca nelle chiese. Non insegnano ad altri, i pastori non insegnano ad altri a diventare pastori. Ma noi siamo una generazione di santi, noi siamo un popolo di sacerdoti, noi siamo un regno di profeti. Lo dice Primo Pietro 2,9. Dio ci ha creati per essere profeti, per essere sacerdoti, per essere la sposa di Cristo. È questo che i pastori devono insegnare.
Amen.
Insegnare a diventare come loro, meglio di loro. E solamente che oggi il diavolo ha cambiato il nome dalla congregazione chiesa, adesso è diventato l'edificio chiesa. E qualunque anticristo che prende controllo dei mattoni e dell'edificio, e delle statue, e delle panche, controlla la Chiesa viva. Il diavolo ha creato le cose adesso, che chi controlla l'edificio morto, controlla la Chiesa viva. È per questo che adesso anche le chiese e congregazioni sono diventate mezze morte. Non si distinguono più tra la Chiesa viva, le anime vive che sono lì sedute, dai mattoni, dal cemento, dalle statue, dalle finestre, dalla porta d'ingresso e i sacrifici enormi che i fedeli devono fare per finanziare questi edifici morti. Alleluia.
Amen.
Che altro, Angelina?
Continuo la lettera di Deborah. Come è cambiata la Chiesa?
Come è cambiata la Chiesa?
Oggi è nelle mani del nemico. C'è stato un tempo in cui uscivo dalla chiesa edificata e con il cuore pieno. Quel giorno invece, quando è andato a visitare, sono uscita rattristata e purtroppo persino scandalizzata. Quanto vorrei poter essere guidata da persone come voi nell'evangelizzazione. Quanto vorrei conoscere cristiani spirituali, crescere nell'amore e nella fede e portare anime al Signore. Quanto vorrei che i miei figli venissero in contatto con dei veri cristiani. In estate li mandiamo in un campeggio evangelico cristiano, lo stesso che frequentavo io, ma mi hanno riferito che alcuni figli di cristiani bestemmiavano.
Alcuni figli di cristiani bestemmiavano?
Sì.
Mamma mia, queste certe chiese sono diventate le porte dell'inferno.
vi dico che spesso mi cadono le braccia. Sento un mix di rabbia, preoccupazione e delusione.
Infatti noi non mandiamo i nostri figli a campeggi cristiani, riunioni cristiane. È più l'acqua sporca che l'acqua pulita, è più la carnalità che la spiritualità. E cara Deborah, carissima, amata famiglia di Deborah, inutile perdere tempo e pazienza con le capre, con i mercenari che si sono impossessati di molti pulpiti. Se vuoi raggiungere le pecore, lo devi fare tu, la tua famiglia. Così ho dovuto fare io, così facciamo noi. Non so se hai fatto il nostro corso biblico profetico, ma alla quinta settimana di questo, e che sono 7 giorni di insegnamenti, ogni settimana sono 7 insegnamenti, la quinta settimana vi insegno come potete evangelizzare voi stessi senza dipendere da religioni mezze morte. Poi abbiamo con Angela abbiamo fatto un corso abbreviato per chi non ha tempo. E abbiamo fatto un corso da 5 mesi ridotto a 20 giorni. Meno di così non si può, perché dobbiamo darvi, diciamo, la maniglia, una maniglia sufficiente per capire le cose principali di tutta la Bibbia, le profezie. E dopo 20 giorni di questo corso, lanciatevi nello studio della profezia, della parola, dell'evangelizzazione. È così che non dovete dipendere da religione mezza morte. Noi abbiamo dovuto fare così. Questa settimana io sono andata per le strade insieme ad altri 4 della comunità ed è stato facilissimo trovare pecorelle. Ogni tanto mi sedevo sulla panca per riposare, le panche del parco. E prima che si scaldava mi alzavo. Allora ho potuto pregare per ricevere Gesù con una zingara, ho pregato, che voleva leggermi la mano.
Voleva leggerti la mano.
Con chi ero? Con Jasmine o con te?
No, io ero con Jasmine e tu eri con John, con Deborah.
E Deborah. E questa dice, voglio leggerti la mano. Si presenta e dice, sono una zingara. Però dice, non tutti i zingari sono cattivi, io sono buona. Io leggo le mani. Allora gli ho detto, senti, io so leggere il tuo futuro, nel tuo cuore.
Hai detto tu?
Sì, gli ho detto, anch'io so leggere, però io leggo il futuro nel cuore, lo leggo. e quello che leggo è che tu hai bisogno di ricevere Gesù Cristo come tuo salvatore.
Quello sicuramente non sbagli se dici quello.
E sai cosa ha fatto lei?
No.
Ha pregato. Pregato per ricevere Gesù e preghiamo che sia stata sincera.
Amen, sì.
Capito?
Sì.
Perché con questi, sai, zingari professionali non sai mai.
Sì.
Io prego per lei, avrà avuto 30 anni. Sono andato in un negozio a chiedere un'informazione per un problema che ho nel telefono e sono uscito. Quando sono uscito lei mi è venuta dietro.
Ah, ti seguiva lei?
Mi seguiva lei, sì. Ecco.
Poi continuo la lettera di Deborah. Sento che questo non è il posto per noi, ma in tutto ciò aspettiamo l'intervento divino perché abbiamo mani e piedi legati. Quando fanno i battesimi nella chiesa, dicono i voti battesimali, una sorta di contratto di appartenenza e sottomissione alla chiesa. Non potevo crederci. Questo a riprova di ciò che dice il fratello Giuseppe in merito alle chiese evangeliche oggi.
Povere chiese evangeliche. Maggior parte sono diventate solo religione, per la maggior parte. Molte chiese evangeliche ormai sono solo l'ombra di quello che erano una volta. Per tanti dei loro predicatori il loro Dio adesso è il denaro di Baal. Per molti predicatori il loro Dio è il denaro di Baal adesso. Non lo chiamano Baal, c'hanno un sacco di giri di parole. Lo stesso problema che aveva l'Israele antico è lo stesso spirito del maligno che opera oggi nei figli della disubbidienza. Diceva Geremia 6,13.
Infatti, dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna. Geremia 6:13.
Sono stato generoso, ho detto a molti predicatori. Geremia qua diceva a tutti.
Sì.
Che immagine della Chiesa di oggi. Vai da Abacuc 2:9.
Guai a colui che è avido di lecito guadagno per la sua casa.
Di illecito.
Per mettere il suo nido in alto e scampare alla mano della sventura. Abacuc 2, verso 9.
Capito? I pastori che sono lì a tagliare la lana e immagazzinare e guadagno illecito. Va bene, perché quando tagli la lana alle pecore, ricordati che le pecore avranno freddo. Arriva l'inverno, cosa continui a tagliare la lana inverno e estate? Le pecore sono lì a tremare e tu non ti rendi conto. Signore Gesù, Signore Gesù.
E Deborah conclude dicendo: vi amiamo tantissimo. Se in passato mi avessero detto che vi avrei amato e considerato più della mia stessa famiglia, persone che neppure conosco, non ci avrei mai creduto. Siete nel nostro cuore, siete famiglia, siete un prezioso tesoro per noi. Deborah.
E voi siete la nostra famiglia, bello, tu bello. Deborah, grazie, i tuoi signora. Preziosi familiari e tutte le pecorelle che stanno ascoltando, siete la nostra famiglia. Va bene, non ne ho altre di famiglie, ho abbandonato tutto o sono stato abbandonato. Non ho altre famiglie, tranne qui c'è mia moglie, i figli, i fratelli qui della comunità, poi ci sono alcuni altri fratelli tra di voi molto stretti a noi. E noi crediamo, per grazia di Dio, di dare la vita uno per l'altro. Arriverà il tempo, fratelli, viene il tempo della fine, fratelli, viene. E dietro l'angolo che dobbiamo dare la vita uno per l'altro, fratelli. Capito? Non saranno più prediche, proprio bisognerà morire sul serio. Dare la vita sul serio. Capito? Scarpe belle, scarpe brutte, vestiario adatto, vestiario non adatto, o vestirsi con una pelle di cammello e una cintura come Giovanni Battista, come Elia. Elia era vestito più o meno allo stesso modo. Viene il tempo della fine, fratelli. Viene. Signore Gesù. Andiamo a Geremia 6:13, guarda, perché l'Israele antico aveva lo stesso spirito del maligno che opera oggi nei figli della disubbidienza, ho detto, e lo ripeto. Cos'è che diceva Geremia 6:13, Angelina?
Infatti, dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna.
Ecco, ripetiamolo questo, perché questo qua è la verità, è quello che sta succedendo.
Amen.
Quindi, se siamo uniti a cuore pieno nello Spirito Santo, il legame è Cristo, il vero Cristo, un legame benedetto dal Signore, un legame miracoloso. Dio vi benedica tutti e grazie, dolce Deborah, per la tua accorata lettera. Ti vogliamo bene. Grazie. E io ti posso dire da parte del Signore, Deborah, dice Gesù, io mi prenderò cura di te, dolce figlia. Io ti amo con la tua famiglia. Vai avanti con la tua fede in me. Non farti fermare e scoraggiare dal mondo, dalle religioni fredde, spietate, che detestano prendersi cura delle pecorelle. E questo mi ferisce il cuore. Ma tu continua. E non ti scoraggiare per quello che vedi intorno, per la mancanza di supporto, mancanza di aiuto. Il tuo aiuto sono io. Dovrai passare ancora difficoltà e tribolazioni, ma io sarò sempre al tuo fianco, al vostro fianco. Io ti aiuto, io ti sorreggo con la mano destra della mia giustizia. Alleluia, grazie Gesù. Signore, prenditi cura di Deborah, della sua famiglia, Signore. E questa è una sorella molto speciale, Signore. Molto speciale, Signore. Il suo messaggio, la sua lettera che mi ha mandato, mi ha toccato il cuore, Gesù. Mi ha toccato il cuore e spezza il cuore vedere come una pecora così, pronta a tutto per te, Signore. Va nelle chiese, trova la morte, trova la freddezza, trova il rigetto. E il Signore vi vomiterà dalla sua bocca, voi religiosi che respingete queste pecore che vanno di chiesa in chiesa cercando quello che le chiese non hanno. Possono queste pecore cercarlo nel Signore, nella parola, nello Spirito Santo, lì troveranno tutto quello che cercano. Ma sono fratelli, Signore, con noi. Ci sono passato anch'io. Anch'io sono passato, anch'io sono stato ricevuto con freddezza glaciale da tante chiese. E Gesù non ne parliamo, Gesù è stato ricevuto a crocifisso. È stato ricevuto con chiodi, con martello, con corona di spine. E allora non possiamo lamentarci. Non ti lamentare, Deborah. Sei in buona compagnia, Gesù Cristo. Alleluia. Angela, Dio ti benedica a te.
Amen, Dio ci aiuti. Sto pensando quanto è pericoloso questo spirito religioso che vediamo in molte chiese, ma che attacca anche noi. Cioè, quello che abbiamo di più prezioso nella vita è la nostra relazione con Gesù. E adesso parleremo di questo perché il Signore ti ha dato un bel messaggio sulla nostra relazione con Gesù. Ma attenzione che c'è uno spirito del diavolo che cerca di sostituire la nostra relazione con Gesù con uno spirito religioso, che invece di farti più, quando sei in contatto con Gesù, in comunione con Gesù, diventi sempre più umile e ti rendi conto che hai tanto da imparare e vuoi dare tutto a Gesù. Invece, quando è lo spirito religioso che è in te, diventi sempre più orgoglioso della tua spiritualità, che tu vai in chiesa, che tu parli in lingue, è uno spirito opposto. E si vede la differenza tra un cristiano che ha uno spirito religioso o che ha una vera relazione con Gesù.
State attenti a quei religiosi che si mettono in mostra, che parlano in lingue perché guariscono gli ammalati, eccetera. È un po' come il soldato che si gloria nelle sue armi. I doni dello Spirito sono le armi che Dio ci ha dato. Ma bisogna guardare i frutti, che frutti stanno generando. Inutile guardare che bell'albero, che belle foglie, che albero grosso, che albero grande, che albero colorato in modo bellissimo, però non ha frutti, l'unico piccolo dettaglio. Cosa vuol dire che una chiesa c'ha un bel edificio, belle finestre, bella musica, belle canzoni, tutto bene, ma i frutti? Proverbi 11:30, il frutto del giusto è un albero di vita. E chi vince anime è savio, dice Proverbi 11:30. Se non vinci anime, se non converti, se non vai a cercare pecorelle, sei un albero di fico secco. Voglio parlare della nostra relazione con Gesù oggi. Ascoltate bene, perché non dobbiamo meravigliarci che gli atei non si rendono conto, non hanno idea di che cosa i cristiani adorano e cosa veramente sia il cristianesimo. Un ateo va a visitare un gruppo di credenti e gli sembrano pazzi, anche i credenti per bene. Perché l'ateo logicamente nel cuore non sente niente. L'unico modo di avere vera fede in Gesù è di avere un'esperienza con Gesù. Ma l'ateo non ha comunione col Signore. Per lui tutto questo è assurdo. Adorare un Dio è invisibile, ma stiamo scherzando? Gli altri dicono, se non lo vedo non ci credo. La vera fede è basata sulla esperienza con Gesù. Il credente vero sa cosa adora. L'ha praticata di persona, la sua esperienza. Ne ha avuto prova, ha capito cosa è. E ha capito che lo spirituale non c'è niente a che fare con il materiale. È il carnale. Sono nulla a confronto. Infatti Gesù ha detto, Giovanni 6, 63, la carne non giova a nulla. Eppure il mondo corre alla carne, corre alle cose materiali. Cioè nulla di livello terrestre può convincere l'ateo a credere in Dio. Ci vuole l'evangelizzatore. Cioè, Paolo diceva in 1 Corinzi 2, Angelina, 10 a 16, leggi tu.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa,
Anche le profondità di Dio.
anche le profondità di Dio.
Infatti,
Infatti, chi tra gli uomini conosce
le cose di Dio.
Le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio.
Ora noi
non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali.
Ma l'uomo naturale
non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicati spiritualmente. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. 1 Corinzi 2, versi da 10 a 16.
Amen. Cerchiamo di capire gli atei, perché non credono. Passano davanti a una chiesa, stanno cantando e scuotono la testa. Che branco di fessi. L'ateo non può capire queste cose.
Vero.
Guarda come parlano i politici atei. Efesini 3:3 dice: la rivelazione, per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho scritto in poche parole. Il mistero è la fede, è l'esperienza che noi abbiamo o che dovremmo avere. Io credo che troppi religiosi questa esperienza non l'hanno avuta, se no non sarebbero lì a trastullarsi. Signore, aiutaci, Signore Gesù. Il solo modo di capire e credere è solo se abbiamo chiesto a Gesù di mandare il suo Spirito Santo, sì che possiamo avere l'esperienza personale con Dio e il suo Spirito. Questo è il solo modo di credere. Mm-hmm. Esperienza personale. Non sedersi ad applaudire. E quando tu ti innamori di una persona, è lo stesso. Ti innamori e hai con questa persona un'esperienza profonda, sì che desideri sposarla, perché ora la conosci a fondo, hai avuto un'esperienza con questa persona e vuoi condividere tutta la vita con lei, mentre qualcun altro che non nutre gli stessi sentimenti, neanche desidera di frequentarla questa persona,
è normale.
Non la conosce bene, sì, sì. E non ci pensa neanche a sposarla.
Normale, sì.
Così è la vera fede nel Signore. Un vero cristiano ha avuto un'esperienza personale in Cristo. Lo conosce appieno. Qualcosa che non si può spiegare. Non è sempre facile di spiegare l'amore, perché Dio è amore. L'amore è Dio. Giuda era stato col Signore 3 anni e mezzo. Aveva toccato con la mano il vero amore che Gesù aveva per tutti loro, a tutti i livelli. Aveva visto i sacrifici che Gesù aveva fatto per aiutare sia loro, i 12, sia chiunque altro che gli era vicino. Li aveva sfamati, guidati, incoraggiati, li aveva guariti. Si era assicurato che vi fosse sempre un ovile dove rifugiarsi. Li aveva salvati dai farisei, dal diavolo. Aveva promesso loro perdono e vita eterna. Aveva visto di persona lo stesso amore, Giuda aveva visto lo stesso amore che Giovanni il diletto, il quale amava appoggiare il suo capo sul petto di Gesù. Giuda aveva visto lo stesso amore, ma Giovanni aveva aperto il cuore e Giuda no. E questa è una decisione che solo noi possiamo fare. Nessuna religione è sufficiente, ci vuole un'esperienza. Non basta ripetere 10.000 volte una preghiera a pappagallo. Nessun ritualismo o toccare qualche reliquia di qualche cadavere di santo. Non basta. Ci vuole Gesù Cristo. Ci vuole un'esperienza con Gesù. Altrimenti la sua morte in croce per noi sarà stata vana. Cosa vero. Dici, Angela?
Vero, vero, no. Tu stai dimostrando che ognuno riceve il Vangelo in modo diverso, lo percepisce in modo diverso, e quelli che non arrivano a conoscere la profondità del Vangelo, dell'amore di Cristo, non capisce gli altri. Per questo anche tra religioni si perseguitano uno l'altro, perché percepiscono questo amore in modo diverso. Alcuni vanno profondo e iniziano una comunione, una relazione con Gesù, altri rimangono a livello spirituale, come dicevamo prima, uno spirito religioso che non gli fa conoscere il vero amore, il vero Gesù, la natura del cuore di Dio. E allora non capiscono. Gli atei non capiscono, ma anche alcuni religiosi non capiscono, perché non vanno in fondo per conoscere Dio.
Insomma, cos'è l'esperienza con Gesù? È qualcosa dentro la nostra anima che decide di scegliere quale direzione andare. Una direzione che spesso durerà per l'eternità. Attenzione alle scelte. Mm-hmm. Attenzione quando scegliete una religione, una dottrina, un pastore, perché spesso durerà per l'eternità. Andrete nella sua stessa fossa o nella sua stessa direzione, spesso e volentieri. A meno che il vostro collegamento con Gesù è solido, e allora nessuno può ingannarvi. Dio ci aiuti. Dio ci aiuti a essere vere guide, veri credenti, con vera esperienza. La vera esperienza in Cristo è la differenza tra carnalità e spiritualità. Due persone possono sedersi sulla stessa panca, fianco a fianco, ascoltare gli stessi sermoni, seguire la stessa prassi, abitudini religiose, magari pratiche e routine tradizionali, ma senza una vera esperienza con lo Spirito Santo. Ma un altro al suo fianco sente che qualcosa gli manca, che vuole qualcosa di più, di vero, di intimo col Signore. Non è soddisfatto con il solito metodo tran tran e costumanza. Vuole qualcosa di vero, di intimo, di stretto, di interiore col Signore. E questo sentimento può solo e solo venire dall'amore, l'amore che abbiamo per Dio. E questo amore che ci spinge al Signore, al di là delle apparenze, delle prediche, di chi tira e di chi spinge. Il nostro amore segreto nel cuore per Dio, per Gesù, e può solo venire da quei momenti segreti, passati in segreto col Signore, quei momenti che nessuno li sa. Momenti personali, appartati, in intimità, nel profondo dell'anima.
E credo che il modo più veloce, più facile di conoscere Gesù, di entrare in intimità, avere una relazione profonda con Lui, secondo la mia esperienza, il modo più facile e veloce è di metterti in ginocchio e dai a Gesù te stesso, cioè più rinunci nel tuo cuore alle cose che tu desideri, alle tue idee, i tuoi desideri forti, più li metti sull'altare, li dai a Gesù, rinunci completamente, più senti la sua presenza e senti come Lui ti ricambia con cose molto più belle, eterne, che durano. È come quella scrittura di Matteo 10 che dice: chi avrà trovato la sua vita la perderà, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Matteo 10:39. Quindi se tu dai da dentro quello che tu desideri per te stesso, i tuoi sogni, i tuoi desideri, rinunci a tutto per Lui, come ha detto Paolo, tutto quello che per me era guadagno lo considero spazzatura solo perché voglio Cristo. Paolo ha detto: io muoio ogni giorno. I tuoi desideri muoiono perché metti Gesù sul primo posto. Se fai questo, ma tu da solo, che nessuno lo sa, non è che devi annunciare, suonare la tromba, tu da solo in intimità, solo tra te e Gesù, se lo fai davvero con tutto il cuore, conoscerai Gesù in un modo nuovo come non ti immagini.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Guarda, davanti a Dio siamo nudi nello spirito, niente da nascondere. Lui vede tutto dentro di noi. Sa se stiamo facendo finta di amarlo con le solite cerimonie sciocche, o se ci mettiamo tutto il cuore, magari senza troppa appariscenza, però ci sono i frutti. Adamo ed Eva si vestirono di foglie dopo il peccato. Genesi 3, Angelina, ce l'hai lì, 10 a 11.
Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? Genesi 3, versi 10 e 11.
Grazie, Signore. Chi è un coniuge, nei momenti di intimità, si spoglia dei vestimenti e ritorna come al tempo di Adamo ed Eva, quando camminavano nudi nel giardino. Nessuna ipocrisia, segreto, privazione, solo donarsi l'uno all'altro, anima e corpo, senza riserve. Questo quando hai un coniuge. Chi andrebbe in una piazza affollata e spogliarsi per avere rapporti intimi col coniuge? Solamente un depravato.
Sì.
La nostra comunione, preghiera, rapporto spirituale col Signore, lui lo ha paragonato al matrimonio. Secondo Corinzi 11:2.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Apocalisse 19:7.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Isaia 54:5.
Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Dio è un Dio geloso ed è geloso di noi. Esodo 34:14.
Tu non adorerai altro Dio, perché il Signore, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Esodo 34:14.
Dio vuole intimità nel suo rapporto con noi. E questo innanzitutto nelle nostre preghiere. Dio vuole intimità e questa si chiama anche esperienza col Signore. Certo, c'è il tempo per le preghiere pubbliche, ma se il nostro rapporto col Signore è solo in pubblico, magari tramite qualche santo, qualche pastore, qualche prete, qualche tradizione, qualche chiesa, anche la mia, allora non abbiamo un rapporto salutare col Signore. E questa è l'esperienza con Gesù. L'esperienza con Gesù o è segreta, o è intima, o è privata, o non è esperienza. Io con mia moglie non ho rapporto intimo in pubblico. Neanche il Signore vuole che preghiamo davanti a tutti. Dice, i farisei amano pregare in pubblico, ha detto Gesù in Matteo 6. Per questo Gesù ha detto Matteo 6, 5 e 6.
Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6, versi 5 e 6.
Nelle preghiere pubbliche, attenzione, possono a volte non valere niente ed essere anche manifestazione di ipocrisia. Come dice, i farisei amano pregare nelle piazze. I farisei amano pregare. Sai che i farisei amano pregare? Il fatto che preghi non significa niente. Il fatto che io abbraccio mia moglie non significa niente se non l'amo di dentro. Andiamo al secondo Re 4, 32 e 33.
Quando Eliseo arrivò in casa, il bambino, morto, era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Secondo Re 4, versi 32 e 33.
Io ho pregato con persone che poi sono guarite. Ho dovuto fare uscire alcuni parenti che non sentivo un brutto spirito attraverso di loro. Spirito che avrebbe boicottato la preghiera, l'ho fatto uscire. E si sono offesi. Offesi, successo tanti anni fa e ancora non mi parlano. Però la donna è guarita. Aveva un tumore nel cervello. È sparita l'indomani e l'hanno fatta uscire. L'hanno fatta uscire.
Quindi la preghiera in privato.
Quindi Eliseo si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore e il bambino è risorto. Matteo 14:23, Angelina.
Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo.
Gesù se ne stava solo. Matteo 26:36.
Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato.
Voleva essere da solo. La vera preghiera è quella che fai da solo. È come l'amore per una moglie, un marito. vero amore lo dovete essere soli, altrimenti se ci sono altri stai facendo la scenetta per farti vedere. Oh, quanto ti amo, scenetta. In chiesa, oh, lodiamo il Signore, scenetta. Oh, amiamo il Signore, cantiamo, suoniamo, alziamoci, sediamoci, alziamoci. Scenette. Vero amore per Gesù è in segreto, è in privato. Stesso amore che avevano quei martiri che uscivano dalle prigioni per entrare nel Colosseo a essere uccisi dagli animali. Stai lì a pregare per farti vedere? Preghi con il doppio di tutta la tua concentrazione. Gesù è Dio, ma anche lui aveva bisogno di appartarsi col Padre. Gesù era Dio, ma doveva appartarsi. Chi crediamo di essere noi se non ci appartiamo col Signore? Per questo che a volte la nostra vita è vuota, asciutta e anche rinsecchita. Come mai predico così bene su questo? Ne so qualcosa, ci sono passato. Se vogliamo una vita in comunione con Gesù, dobbiamo dedicare tempo per stare in comunione con Lui, intima. E quindi è inutile cercare di avere rapporti spirituali con lo sposo della chiesa, in qualche piazza, in qualche chiesa affollata, non lo trovi lì, c'è solo confusione. Così c'è anche il tempo per quello, ma sì, c'è anche quello, ma non è il primario. Primario è chiudere la porta, pregare in segreto, lì trovi la vera comunione al 100%, così come non vorremmo avere rapporti con il nostro coniuge in un tale luogo. Neanche Dio li desidera, ma ci aspetta nel segreto della nostra anima. Certo, c'è il tempo quando andiamo con il nostro coniuge a visitare amici, eccetera, preghiamo insieme a loro, certo. Ma se quelle occasioni sono il solo rapporto che abbiamo col coniuge, non possiamo chiamarlo matrimonio e neanche vergini con olio rispetto a Cristo. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela, non so se mi spiego.
Per me è stato molto chiaro e è molto bello questo paragone con il matrimonio. Cioè, sì, con il coniuge tu vai in pubblico, siete una coppia, siete un matrimonio, fate le cose insieme e così facciamo con Gesù. Andiamo a evangelizzare, andiamo in chiesa, tutti in pubblico, ma ci sono quei momenti intimi che sono solo tra te e lui e nessuno sa e non puoi neanche parlarne perché è troppo bello, è solo tra te e lui. Sono cose che lui ti mostra, che lui dice al tuo cuore, che sono per te e non puoi neanche divulgarle in pubblico. Se non hai quei momenti di intimità bellissimi, non hai un matrimonio, non hai una relazione con Gesù. Il paragone è bellissimo, quindi dobbiamo assicurarci che prendiamo tempo per stare con Gesù da soli.
Capito, non è una predica quando Gesù ha detto in Matteo capitolo 7, vai nella tua cameretta e poi detto chiudi l'uscio. Che bella predica, non è una bella predica solo.
Quello è super essenziale per la tua vita.
È un insegnamento che chi non lo fa non ha relazione con Gesù, non ha esperienze con Gesù, non riceve messaggi di Gesù. Se la sola comunione che hai Gesù è quando vai in un edificio fatto di mattoni, quando gli altri cantano, tu cantano, quando gli altri pregano, tu preghi, quando gli altri si siedono o si alzano, tu ti siedi o ti alzi, sei una pedina. Non voglio, la gente, non dovete offendervi, cioè, volete la verità o volete carezze contro carezze? Ci sono prediche che sono fatte per accarezzare le orecchie e calamitare con la calamita i soldi fuori dalle tasche. Che bella predica, mi ha fatto così felice, come sono felice quando, oh che bello sentirmi dire come sono in gamba, come sono ricco, sfondato sì, ma non ricco, nel nome di Gesù Cristo, amen. Tu perché alzi la mano?
Voglio dire una cosa veloce. So che tanti fratelli la mattina si svegliano presto, devono uscire fuori, lavorare. E a volte mi succede anche a me, devo andare in un viaggio di evangelizzazione, mi devo svegliare alle 5 di mattina e dico, il mio tempo intimo con il Signore, verrò all'ora di pranzo, alla notte, chissà, quando di solito sono stanca. Allora ho fatto e sto pregando per fare un'abitudine. Mi sveglio 5-10 minuti prima e prendo quel tempo con Gesù in preghiera. E se faccio questo, non lo faccio sempre, che Dio mi aiuti, ma se faccio questo, il Signore benedice il giorno. Cioè, non ho scuse per non avere tempo per sviluppare la mia relazione con Gesù. Spunto la sveglia un po' presto, 10-20 prima, e prendo quei minuti di intimità, di preghiera, di amare Gesù. Non ho più scuse.
Quindi, meno tempo col materasso per fare un po' di tempo con Gesù.
Sì, e vale la pena, perché ti riempie il cuore, ti dà la saggezza per il giorno di quale hai bisogno. Allora è una bugia del diavolo, non hai tempo, ti devi svelare alle 5 d'ora. Ma
c'è,
come?
C'è un demone che si chiama non hai tempo.
Sì, che c'è tempo, no, per le cose che vogliamo.
Non ascoltate.
Per le cose che vogliamo facciamo tempo.
Gloria a Dio. Grazie. Amen. Ti benedica, Dora. Alleluia, Gesù ti ama.
Anche a te, anche a tutti i fratelli.
Amen.
Amen.
Amen. Dolce Angela.
Amen, grazie Signore. E poi vedremo come tutte le altre cose nella nostra vita saranno diverse, saranno benedette, perché la nostra fonte è sana, la fonte della nostra relazione con Gesù. Come dice Matteo 6,33. Mettete sul primo posto Gesù e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.
Invece nel mondo e purtroppo anche in troppe chiese speriamo di non essere di quelle. Cerchiamo prima tutte le cose e Gesù è Gesù quando c'è tempo, forse mai. Vabbè, andiamo in chiesa a sedersi, quando cantano cantiamo, quando si siedono ci sediamo, quando ci alziamo si alzano, non ci alziamo. No, fratelli, no, 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 no. Dio ci aiuti.
Amen.
Abbiamo bisogno di un cuore disperato. Gesù nel Getsemani lì mostra, ma Gesù sempre pregava a cuore pieno e disperato. Come faceva i miracoli altrimenti? Perché andava in giro in modo superficiale? Quando Gesù pregava, pregava. Per questo che gli dava fastidio vedere la gente superficiale, la gente abitudinaria, religiosa. Amen. Angela.
Amen. E abbiamo una bella testimonianza da condividere da questo viaggio che Paul ha fatto con Dora.
C'è una sorella che si chiama Vicky, che conosciamo da tanti anni, che ci ha ospitato nella sua città, un po' più lontana. Questa settimana siamo stati in viaggio e abbiamo preso un po' di tempo per rivederla da un tempo che non la vedevamo. Siamo sempre in contatto con lei, però adesso siamo andati di persona. E lei è molto impressionata che noi andiamo sulle strade a evangelizzare e anche che andiamo nel carcere, nella prigione a evangelizzare. E mi chiedeva al telefono...
Adesso andare per le strade in prigione, sì. Cioè non fa nessuna differenza, non è che è cambiato niente. Siamo di fronte a delle anime che hanno bisogno di Gesù. Alleluia.
Sì. E io al telefono, quando gli dicevo le testimonianze di evangelizzazione, lei mi chiedeva, Dora, ma anch'io voglio imparare a evangelizzare, ma non lo so, non c'è nessuno che posso chiedere, che mi aiuta a sapere come evangelizzare. Allora abbiamo preso un po' di tempo in questo viaggio, siamo andate di persona a vederla e le abbiamo spiegato come evangelizzare, cioè con spunti specifici, pratici. E adesso ascolterete la sua testimonianza dopo che abbiamo passato la sera prima e abbiamo preso la colazione il giorno dopo insieme a lei. In questi due momenti bellissimi insieme a Vicky abbiamo parlato di come evangelizzare. Vicky vi racconterà il resto. Cari fratelli, Dio vi benedica, sono Dora, sono qui con Paul e con Vicky, che è una querida, una amata sorella. Ieri e oggi siamo stati insieme a lei, abbiamo condiviso l'amore di Gesù e abbiamo parlato di come evangelizzare. E Vicky vuole dire alcune cose, io cercherò di tradurre.
Bueno, nos enfocamos entre anoche y hoy día, ¿cómo yo puedo evangelizar?
Entre ieri sera e oggi mattina ci abbiamo concentrato in parlare di come io posso imparare a evangelizzare.
Bueno, y anoche conversábamos, yo le pregunté a Paul, ¿cómo yo puedo llegar a la gente? Porque eso para mí es difícil.
Io ieri sera ho chiesto a Paul, come puedo approcciare la gente? Perché per me questo è difficile, cioè rompere il ghiaccio e approcciare e cominciare di parlare con la gente. Per me questo è difficile. Ho chiesto questo a Paul.
Bueno, y la respuesta que me dieron los hermanos es que yo puedo preguntar, ¿tú crees que existe el cielo y el infierno ¿Y qué pasa con la después de la muerte? ¿Qué piensas tú? Me dieron esas dos preguntas para comenzar con una persona la conversación espiritual.
E loro mi hanno insegnato come rompere il ghiaccio e chiedere alla gente: sai se c'è vita dopo la morte? Sai se c'è qualcos'altro dopo la morte? Sai se c'è il cielo, se c'è l'inferno? Così che io posso cominciare la conversazione con la gente.
Hoy día hemos seguido, Paul ha seguido, no hay otro tema. Todo ha quedado en segundo plano, solo evangelismo. Y Paul ha seguido ayudándome.
Paul ha continuato anche oggi a insegnarmi come evangelizzare e per me questo adesso sarà la prima cosa, la priorità. Tutto il resto per me sarà secondo piano, cioè seconda priorità.
Hoy día me mostró Romano capítulo 10, versículo 9, 10 y 13.
Oggi Paul mi ha mostrato Romani 10, 9, 10 e 13.
Después hablamos sobre reencarnación. Muchos creen en la reencarnación y me dio preguntas, tips para poder entrar en ese tema.
Mi hanno spiegato di Romani, abbiamo anche parlato e anche abbiamo parlato della reincarnazione perché qui in Sud America si parla molto di reincarnazione e molti credono in questo e Paul mi ha dato dei spunti, cioè delle risposte come poter rispondere alla gente che crede nella reincarnazione.
E también ayer Dorita oró por mí. Pidió unción para mí de evangelismo.
E ieri sera Dora ha pregato per me che io posso essere unta, avere l'unzione per poter evangelizzare.
Y hoy día ya estamos despidiéndonos y yo pedí que oráramos los tres. Y Paul dijo, yo quiero orar primero. Y él oró, pidió a Dios de nuevo unción y valentía para que yo hable lo de Dios y tenga valentía.
E oggi ho chiesto prima che loro andassero via di pregare tutti insieme e poi l'ha pregato per me di nuovo che posso avere unzione per evangelizzare e anche che io posso avere coraggio. Paul ha chiesto per me coraggio.
Hable lo necessario.
Di evangelizzare e che parlo solamente, evangelizzo e dico solamente quello che è necessario.
Eso, entonces yo estoy como renovada.
Io sono come rinata, rinnovata, sí. Rinnovata.
Tengo un proposito ahora.
Adesso c'ho una meta.
Para conversar con la persona, evangelismo.
Per parlare con la gente, evangelizzare.
Dorita me enseñó que Jesucristo dijo, pescadores de hombres.
Io le ho detto che il Signore Gesù ci ha detto, vi faccio pescatori di uomini.
Así que hay cambio, hay cambio.
Per questo che c'è un cambio dentro di me.
Y eso es ahora. Quiero llegar a la gente y decirle.
E per questo che io qui, oggi nella mia città, e non solo oggi, voglio nella mia città parlare con la gente e dire, parlare dell'Evangelo.
Ven a Cristo.
Dire a ellos, ven a Gesù Cristo. Venite.
El Cordero de Dios.
Venite a Gesù, que es l'agnello di Dio.
Sí, ha habido un cambio en mi vida.
C'è stato un
renovar.
C'è stato un cambio nella mia vita, una renovazione. Sono rinnovata, rinata.
Sí. Ahora, sierva, obrera.
Adesso sono serva e facitora. Amen. Alleluia. Alleluia.
Dio lo siga usando e non se vaya.
E Dio ti benedica, fratello Giuseppe, e tutti. E vi prego, non andate via da Sud America. Rimanete qui così che Dio vi possa usare.
Amen.
Dio te bendiga, hermano José. Dio te bendiga mucho. Mucha vida, salud. El Señor te guarde de todo mal.
Amen. Tanta vita, tanta salute e che il Signore vi protegga tutti. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen, amen.
Amen, alleluia. E tu, hermana Vicky, usted conosce a Cristo de quantos años? Da quanti anni conosci Gesù?
De más de 50.
più di 50 anni e usted nunca ha potuto come evangelizar bien a alguien.
Yo hablo de Cristo, pero uno o dos o tres han venido a Cristo.
In tutti questi 50 anni, più di 50 anni che conosco a Cristo, io parlo di Gesù alla gente, ma in tutti questi 50 anni forse uno, due o massimo tre hanno veramente conosciuto Cristo attraverso il mio parlare. Per questo ora è un gran cambio.
Mi tema principale.
Per questo che questo adesso è un gran cambio e dice Vicky, la mia meta principale da oggi in poi è evangelizzare.
Sì. Non tengo altro tema.
No, non ci sarà nessun altro punto di conversazione, solamente evangelizzare. Alleluia! Alleluia!
Alleluia, gloria a Dios.
Amen.
Bendizione.
Vi amiamo, fratelli. Ciao.
Bless
ciao.
Bless you.
Ciao, ciao, ciao.
Amen, grazie Signore. Gloria a Dio, veramente forte questo che dopo 50 anni di conoscere Gesù, di frequentare fedelmente la Chiesa, adesso ha trovato il modo di evangelizzare, ha oltre 70 anni, quindi...
Ha 76 anni.
Ecco, ha trovato finalmente la gioia del cristiano e di evangelizzare, finalmente ha trovato quella gioia.
Sì, infatti lei è attiva, anche se ha 76 anni, è attiva e va ogni mese una 70... No, ok, going and coming... 150 chilometri, diciamo, a un ministero di misericordia, si chiama, che hanno colazione per la gente che vivono nelle strade. Mm-hmm. E ogni mattina, lei va una volta al mese, però questo ministero ogni mattina dà colazione alla gente che vivono sulle strade. E lei dice che noi predichiamo a loro, gli diciamo storie della Bibbia, di Abramo, di Noè, ma mai, mai, mai li evangelizziamo, mai preghiamo con loro per ricevere Gesù.
E questi sono evangelici?
Sono evangelici, è un ministero evangelico, di chiesa evangelica. E io le ho detto, Vicky, la prossima volta quando vai lì, cosa farai? E lei ha detto, romperò il ghiaccio con una storia della Bibbia e dopo parlerò con loro di Romani 10 e come ricevere Gesù nei loro cuori.
Certo.
Perché è vero, diceva Vicky, che... Questi se non si salvano vanno all'inferno, noi gli diamo da mangiare colazione ogni mattina, ma loro andranno all'inferno. E il giorno dopo che siamo stati con lei, l'abbiamo chiamata per vedere come sta, e lei felicissima al telefono, Dora, Paul, sì Vicky, come stai? Oggi ho parlato con qualcuno sulla mia strada di Gesù e gli ho letto Romani 10, 9, 10 e 13, che possono ricevere Gesù nel loro cuore. Mm. Non ho pregato con loro, ma arriverò anche a quel punto. Ma gli ho detto della salvezza di Romani 10, 9, 10, 13. Già al giorno dopo ho cominciato a mettere in pratica.
Certo.
Bellissimo.
Questa è la cosa più importante, sapere come dare la salvezza.
Sì.
Non solo dire le storie di Noè, di Mosè, grazie, belle storie, sì, ma ricevere Gesù. Alleluia, grazie Signore, ti amo Signore. E allora andiamo verso le richieste di preghiera? Mettiamo prima un bel canto che è basato su scritture dal libro di Isaia.
Non temer, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia.
Alla mente che riposa in te
tu conservi una pace perfetta,
perché confida in te, poiché così dice il Signore.
Nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome.
e gli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza faticarsi.
Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera.
Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una parola che dirà: questa è la via, camminate in essa. Avverrà che prima che mi invochino io risponderò, parleranno ancora che già li avrò esauditi. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è l'Eterno degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, chiamato Dio di tutta la terra. Quando passerai attraverso le acque io sarò con te, o attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà, ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te la condannerai.
Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore.
Poiché il tuo
leggiamo le richieste di preghiera che abbiamo ricevuto in questi giorni. Preghiamo per guarigione per Loredana da un tumore benigno nella ghiandola salivare vicino all'orecchio, per Simau di solo 15 anni, guarigione da leucemia, Danny che ha la febbre, stamattina i genitori hanno detto che sta un po' meglio, preghiamo che sia guarito completamente, Valeria per il nonno Gaspare, tumore in testa, la nipotina Anna di Aleandra, che ha solo un mese e ha avuto problemi di rigurgito, preghiamo per protezione e salute perfetta nel suo corpo. Per la figlia Sara di Vincenzo, che ha sempre un forte dolore al naso. Emma, per salute e forze fisiche e spirituali. Enza chiede per Marco guarigione da tante patologie e liberazioni da eventuali maledizioni. Sara è a letto con asma e febbre. Per Santina per gli occhi e Piero guarigione a due vertebre della schiena lesionate da una caduta. Marisa guarigione alla parte digestiva e per la salvezza di Idilia, Rebecca, Tecla e ristoro per Domenico, Oriano e Carmen. Poi preghiamo per la moglie di Walter che non abbia nessun traccia di tumore nel corpo e protezione anche per Walter quando guida la macchina al lavoro. Per Dora, guarigione completa agli occhi e alla vescica. Anna Maria, preghiamo per protezione sulla sua casa, per liberazione da problemi con i vicini che possano risolvere in modo facile e veloce. Per Marco, dopo aver avuto gli infarti 3 anni fa, Marco dice soffre di ansia. E sgridiamo questo spirito di ansia. Marta Maria, per la famiglia e la zia che hanno perso il figlio, preghiamo per consolazione nei loro cuori. Giovanni, per il figlio, chiede preghiera di liberazione da schizofrenia e violenza, anche da maledizioni finanziarie. Preghiamo per Lucia e Fabio, per guarigione e liberazione, per un lavoro per Fabio e una brava compagna. Maria, per unità in famiglia, contro attacchi di panico. Leo e Stefania per protezione contro attacchi di notte, per Patrizia protezione sulla sua salute e che si riappacifichi con la sua amica. Preghiamo per Stefano, per nuove forze in Gesù. Preghiamo anche per Chiara e Gioele, per Maria Rosaria, sua mamma, per un lavoro, per Anna, Giuseppe, per Salvatore, per Giuseppe, i fratelli e nipoti, per Maria Vittoria, Paola, Alba Marina e Domenico. Franca chiede preghiera per Renata e Antonio e anche per Ilaria, per protezione, nel nome di Gesù. Amen.
Gloria al Signore. Tutti i bambini del Signore che vengono al Signore con amore, io prego che abbiano la fede di ricevere. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, che siete in ascolto, che siete ammalati, che siete nella lista o che non siete nella lista, metteteci tutto il cuore a credere. Non per essere, non è necessario essere perfetti, essere grandi, essere qui, essere là. È sufficiente amare il Signore e credere nella parola. Metteci tutto il cuore. Se ci sono delle maledizioni che il diavolo ha mandato, non so, droga, pornografia e cose simili, dovete liberarvene. Perché Giovanni 5,14 ha detto non peccare più affinché un male peggiore non ti venga. In Esodo 15,26 dice io sono il Signore, colui che ti guarisce. Matteo 8,17, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità, ha portato le nostre malattie. Gesù vuole prendersi le nostre malattie. Per qualche motivo molti di noi non sono pronti a dargliele. Allora date le malattie a Gesù. Prendete la sua guarigione, è un ottimo scambio, è conveniente, però funziona sul livello dell'amore, è una strada a due sensi, amore. Funziona in base alla nostra comunione con Gesù. Quando uno viene guarito, ha fatto contatto con la comunione con Gesù. Quella comunione è come una strada che parte la fede, arriva la guarigione. Il diavolo fa partire la malattia, Gesù fa partire la guarigione. E noi, prima Gesù invia la guarigione e poi noi mettiamo la nostra fede, che la guarigione di Gesù è partita da 2000 anni fa. Grazie Signore. E allora io sono il Signore che ti guarisce. Esodo 15,26. Matteo 8,17. Egli ha preso le nostre infermità, ha portato le nostre malattie. Gesù vuole prendere le malattie, vuole guarirci. E allora, Signore Gesù, vengo a te adesso, Signore. tutti questi fratelli che, Signore, soffrono. Fratelli che avete dolori, comandate che se ne vadano. Comandate la guarigione e che i dolori se ne vadano. Forza, chiudete gli occhi. Pregate insieme a me. Signore Gesù, vengo a te. Credo che mi ha dato il potere di guarire. Matteo 10, verso 1. Lo leggi, Angelina, Matteo 10, verso 1.
Sì.
Abbiamo il potere, fratelli. Gesù ci ha dato il potere. Abbiamo il potere sul diavolo, nel nome di Gesù.
Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, 1.
Pregate, fratelli, pregate insieme a me. Due parole. Gesù, credo che tu mi hai dato il potere di guarire. Credo che mi ha dato potere sopra il diavolo. Credo che mi ha dato potere sopra i miei peccati e sopra ogni cosa cattiva che c'è in me. Mi pento, Signore. Ti chiedo di perdonarmi, Signore Gesù. Il cristiano vero non è uno che non pecca, ma è uno che si pente. E non è difficile. Preghiamo insieme nel nome di Gesù Cristo. Grazie che sono guarito. Grazie che il tuo sangue è sceso dalla croce. Signore, il tuo sangue è una cosa che non si riesce a capire bene, Signore. Perché pulisce il peccato, dà la salvezza, guarisce le malattie. Ti benedico, Signore Gesù, il tuo sangue è qualcosa di... Non si capisce bene, Signore, perché è troppo grande, troppo alto e troppo meraviglioso, non possiamo capirlo, Signore. Signore, io sono guarito e ti ringrazio. Signore, comando al male di andarsene. Vattene male, vattene dolore, vattene malattie, vattene peccato. Ti chiedo, Gesù, innanzitutto di guarirmi spiritualmente dai miei mali spirituali.
Grazie, Signore.
Dei quali i miei mali fisici sono conseguenza.
Amen.
Signore, le malattie sono entrate dopo il peccato di Adamo ed Eva, sono entrate nel mondo e ci coprono. Tutti noi, figli di Adamo ed Eva, siamo coperti. Non possiamo superare la condizione di Adamo ed Eva, nostri progenitori, ma adesso siamo diventati figli di Dio. Adesso non siamo più figli di Adamo ed Eva, siamo figli di Dio, figli di Cristo, fratelli di Gesù. Grazie, Signore. E allora con questa autorità che mi hai dato, Matteo 10:1, comando il diavolo, i suoi demoni, le sue malattie, nel nome di Gesù Cristo, comando che se ne vadano nel loro inferno. E io rimango nel mio paradiso con Gesù. Nel nome di Gesù, andatene malattie. Vi sgrido, cancri, tumori, leucemie, febbre, tumore alla testa, dolori vari. Signore, liberami, Signore, da maledizioni. Signore, guarisci gli occhi di Santina, Signore. Amen. Guarisci tutti questi fratelli che ti amano. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, Signore. Tu sei il Signore che mi guarisce. Tu hai preso le nostre infermità. Hai portato le nostre malattie. Signore, io prendo il pane e lo spezzo adesso, come il tuo corpo fu spezzato in croce, fu trafitto in croce, trafitto le spine sulla fronte, la lancia sul costato, i chiodi sulle mani, sui piedi. Un sacrificio che noi non possiamo capire. Tu lo capivi nei Getsemani e il tuo corpo, la tua natura umana non era in grado. E allora è venuto un angelo ad aiutarti. E gli angeli verranno ad aiutare noi nei nostri momenti di depressione, di caduta, di debolezza, di disorientamento. tuoi angeli sono a nostra disposizione. L'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li protegge. Signore, spezza questo pane. Debra, puoi passarlo per cortesia? Prendiamone tutti un pezzo, fratelli. Prendiamo, fratelli, un pezzo. Innalziamo il pane, il corpo. Adesso è diventato il corpo di Cristo, che ha detto: questo è il mio corpo. Quando diventa corpo, quando ci riuniamo con la congregazione, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti riceviamo. Gloria, gloria, Signore. Tutti insieme prendiamo il corpo, adesso. E Gesù prese il calice e disse: questo è il mio sangue, sparso per voi. Più chiaro di così non si può. Signore, abbiamo qui in mano il tuo sangue, che adesso lo prendiamo in tuo onore, in tua gloria e con gratitudine, Signore. Noi, che la Bibbia ci chiama figli dell'ira, noi siamo i figli del peccato, figli di Adamo ed Eva eravamo, poi tu sei venuto sulla croce e siamo diventati figli di Dio. Ti benediciamo, Gesù. Innalziamo il calice, fratelli, col sangue. Tutti insieme nel mondo, siamo 130 nazioni. Alleluia, che ascolteranno questo adesso in diretta o in differita registrata. Grazie, Signore. Tutti insieme prendiamo il sangue adesso per la nostra guarigione, liberazione, benedizione, dedizione, devozione, appartenenza a Cristo. Non apparteniamo a nessuna chiesa, neanche la nostra, la Chiesa dello Spirito, no. Apparteniamo a Gesù. Il pastore non è frate Giuseppe, non è nessun altro, è Gesù il vero pastore della vera chiesa. Alziamo il calice e tutti insieme prendiamo adesso. Grazie, Signore, per questo sangue che ci rende discepoli, ci rende missionari, ci rende fratelli. Non siamo uniti da un edificio, siamo uniti dal tuo sangue, dal tuo spirito, dal tuo amore. Grazie, Signore, perché tu sei Spirito Santo. Tu e lo Spirito Santo siete la stessa persona. Grazie, Signore. Ti benediciamo, ti lodiamo, ti adoriamo. Grazie, Signore, che noi siamo figli dell'ira, figli del nulla, destinati alla morte, e tu sei venuto, un giorno tu sei venuto. Grazie, grazie, Signore. Ha detto: vado a prepararvi un posto dove sono io, sarete anche voi. Signore, grazie che ci hai preparato un posto. Vedo una grande tavola imbandita e in ogni posto c'è scritto un nome. Non è che ci siederemo dove vogliamo, no, c'è un nome. Preghiamo che possiamo avere il nostro nome su quella tavola imbandita, non tanto per i cibi succolenti celesti, ma tanto per essere con te insieme a te, per poter lodare il Padre insieme a te, Gesù. Grazie per la tavola imbandita. Ha detto: vado a prepararvi un posto affinché dove sono io siate anche voi. A chi parlavi, Gesù? A chi stavi dicendo questo? Questa è una domanda che non molti sanno dare la risposta. Non sta parlando a tutti i cristiani, sta parlando a quelli che sono fedeli, alle vergini con olio, perché le vergini con olio non potranno entrare in quella camera nuziale con una tavola imbandita. Grazie, Signore, credo che non si distingueranno i sorrisi di gioia dalle lacrime, saranno tutt'uno. Saremo lì a dire: è incredibile, siamo a essere qui, conciati male come eravamo. Colui che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere, diventare peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio. Secondo Corinzi 5:21. Grazie, Signore. Benedetto quel popolo il cui Dio è Yahweh. E chi è contento, chi è felice, chi è grato, dica amen.
Amen.
Grazie, Signore. Grazie, Yahweh. Grazie, Gesù Cristo. Grazie, Sposo della Chiesa. Tu hai anche detto, Giovanni 5:14, attenzione a non peccare che non vi venga un male peggiore. Quindi i diavoletti dalla supergrazia se ne vadano. Non li vogliamo, come non li vuole Gesù. Voi imbroglioni della supergrazia, il Signore non vi vuole. Il Signore vuole una sposa fedele che sa che deve operare con opere in Cristo, non supergrazie di religioni morte. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Ti benedico, Signore Gesù. Fratelli, con questo io potrei anche salutarvi. È una possibilità. Che smetto di predicare, così dice Angela, e le faccio andare a riposare.
Grazie, Gesù. Ti amo, Gesù. E il Signore decide se ha ancora qualcosa da dirci o no. Lasciamo la scelta a Lui.
Va bene, fratelli, la nostra radiolina continuerà a trasmettere per tenerci in contatto. Abbiamo registrazioni in abbondanza, tantissime, migliaia ne abbiamo di video, di messaggi. Preghiamo che, nonostante qualche mio errore qua e là, che non mancano mai, inglesi dicono uomo di forza, uomo di colpa, quindi abbiamo... evangelizziamo in forza della radio, quindi gli sbagli sono amplificati, però noi chiediamo sempre perdono a Gesù. 70 volte 7, 490 volte al giorno possiamo chiedere perdono, e se siamo sinceri, il Signore ci perdona. Perdonateci, fratelli, ogni errore.
Grazie, Signore.
Errore ed orrore. Grazie, sì. Grazie, fratelli, per sopportarci. Io ringrazio mia moglie Deborah qui al mio fianco, che mi sopporta. Dice una cosa mutua. Va bene, fratelli, basta, vi faccio andare via. Vi bacio sulla fronte tutti quanti.
Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Alleluia. Grazie, ti amo, Gesù. Alleluia.
We love you.
Vi amiamo.
Amen. Ciao, ciao, gloria a Dio.
Ciao, fratelli, un abbraccio da noi tutti, ciao.
Alleluia.
dentro disse a Gesù:
Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte.
Gesù gli disse:
io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Il regno dei cieli è simile ad un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti.
E non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato.
Allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto.
Ma mosso a compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Pietro disse a Gesù: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte.
Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Quel servo uscito fuori incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito.
Pietro disse a Gesù: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati, andati ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse:
servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te?
Il suo padrone adiratosi lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così mio Padre celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli.
Pietro disse a Gesù: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte. Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte.